Freddo in Italia e in tutta Europa e nelle nostre città c'è un esercito di senza tetto, persone che sono costrette a dormire in strada. Che cosa si sta facendo per alleviare i disagi di queste persone? Io sono Alessandro Guarasci, in regia Gianmarco Murroni e Daniele Giorgi.
Lo scorso 20 gennaio, a pochi metri da Piazza San Pietro, è stato trovato morto a causa del freddo un senzatetto nigeriano di 46 anni, di nome Ewin. La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti altri senzatetto recentemente deceduti a Roma, nelle stesse drammatiche circostanze.
E allora era il 24 gennaio del 2021 e il Papa ricordava la morte di un senza tetto a pochi metri da San Pietro. Pensate che sono almeno 700.000, davvero un esercito, le persone senza dimora nell'Unione Europea, e queste sono aumentate del 70% negli ultimi 10 anni. Ecco, il numero dei senza tetto è diminuito durante la crisi pandemica grazie appunto alle misure d'emergenza che sono state pensate per dare rifugio ai più vulnerabili, ma rimane comunque su livelli molto, molto elevati. E ora appunto rischia di crescere di nuovo per via del caro bollette o dello sblocco degli affitti in tante città. Ecco, uno studio della Fondazione Abbé Pierre ha dimostrato che però mobilitando meno del 3% delle sovvenzioni previste nel bilancio del piano di recupero post-Covid, l'Unione Europea e tutti gli Stati membri sarebbero in grado di alloggiare subito tutti senza tetto in Europa, in condizioni dignitose per almeno un anno intero. Allora, noi siamo partiti dalla situazione in Europa per arrivare però a quella italiana e abbiamo in linea Michele Ferraris della Federazione Italiana per le Persone Senza Dimora. Buon pomeriggio, Ferraris.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, la situazione italiana è grave, questo lo sappiamo. Si parla di un numero di circa 50.000 senza tetto. Secondo me, tra l'altro, una stima in qualche modo anche un po' sottovalutata. Qual è la situazione su tutto? Chi sono i nuovi senza tetto?
Dunque, i nuovi senza tetto, rispondo subito alla domanda, sono persone che erano ai limiti della sopravvivenza, della chiusura del mese, che vivono situazioni difficili familiari, magari di separazioni, o che hanno problematiche psicologiche, di difficoltà o difficoltà personali, lavorative, qualunque tipo di difficoltà che può intervenire nel corso della vita della persona, che se in situazione di particolare difficoltà o debolezza fa un cambio repentino e provoca tutta una serie di concause di relazione a catena che portano poi una persona a perdere i legami, il senso comunitario, gli affetti e quindi trovarsi di colpo magari in mezzo a una strada. Basta una separazione per dover trovarsi a vivere in macchina, ad esempio.
Certo.
E questo ovviamente poi porta a tutta una serie di relazioni, di cause successive. Questo ha portato ovviamente con la crisi pandemica, la crisi economica, la perdita dei posti di lavoro, le problematiche relative all'aumento delle bollette, ovviamente aumenta questo divario e aumenta questa spinta verso il basso delle fasce delle persone più deboli.
Senta Ferraris, possibile che addirittura ormai in macchina vivano interi gruppi familiari?
Dunque, sì, ci risulta e ci hanno relazionato i nostri soci in giro per l'Italia che ci sono situazioni di questo tipo, nuclei familiari che purtroppo vivono in macchina in queste condizioni. Ovviamente noi auspichiamo e spingiamo affinché i servizi sociali di ogni comune intervengano, perché è il loro dovere, è il dovere nostro dello Stato italiano di intervenire a tutelare le persone residenti o che comunque gravitano sul territorio italiano. Questo è auspicabile e noi spingiamo perché avvenga ciò. Ovviamente sono situazioni limite che non devono verificarsi, ma non devono verificarsi per le famiglie, così come per gli italiani, gli stranieri, i giovani, i singoli, gli anziani, cioè chiunque non deve meritare una vita di questo tipo.
Senta Ferraris, una parte importante delle responsabilità sta in capo ai comuni, però quello che sembra in Italia tuttora mancare è proprio una politica nazionale invece unitaria affinché le persone non finiscano in strada. Io l'ho accennato inizialmente, sono ripartiti gli sfratti e questo è solo, diciamo, buttare ulteriore benzina sul fuoco.
Certamente, certamente, ma anche una politica nazionale, ma anche una pressione nazionale sui comuni, anche se bisogna dire che negli ultimi anni il Ministero del Lavoro ha comunque recepito alcune delle istanze che abbiamo sollevato e colto anche l'aspetto positivo di alcune buone pratiche provenienti dall'Europa e dall'America che abbiamo portato in Italia, come ad esempio l'Housing First, e l'ha inserita come pratica nelle nuove progettazioni nell'ambito del PNR. Prima menzionava la Fondazione Gualtieri, il report che diceva che si può, appunto, con una piccola percentuale di questi fondi alloggiare le persone. In effetti sì, e questo è un obiettivo per il quale stiamo noi collaborando a stretto contatto con il Ministero, perché nell'ambito dei vari fondi, il PNRR, React-EU, PON, Piano Nazionale di Lotta contro la Povertà Estrema, eccetera, ci siano fondi destinati a questo scopo, e in effetti sono stati stanziati e sono state presentate oltre 400 progettualità che tendono verso l'housing first, che tendono verso l'housing o servizi essenziali, quale l'implementazione della residenza fittizia, che in molti comuni manca ed è necessaria e fondamentale per garantire diritti minimi, che sono la salute, il voto, l'accesso a forme, poi il reddito di cittadinanza, ad esempio.
Esattamente, la residenza fittizia, diciamolo, è la possibilità per i senza tetto di fissare comunque una residenza in un posto, perché per esempio per avere la tessera sanitaria bisogna avere il codice fiscale va anche in base alla residenza. Allora, Ferraris, speriamo davvero di riuscire a utilizzare bene tutti i fondi del PNRR, perché dovrebbero servire anche per quelli, altrimenti purtroppo si trasformeranno solo in debiti per le prossime generazioni. Io ringrazio Michele Ferraris della Federazione Italiana per le persone senza dimora.
Buon pomeriggio. Buon lavoro.